riapre l'Accademia Carrara, il museo di Mantegna, Bellini, Botticelli, Raffaello, Lotto, Moroni e molti altri. 5 secoli di emozioni con la storia dell'arte italiana. Vediamoci in Carrara, dal 23 aprile a Bergamo.
Spia per scommessa di Alberto Moravia. Per quella strada deserta non c'era che un passante, un uomo con una giacca verde e un basco nero. Notai come si voltava, che portava occhiali neri, di un nero assoluto, non occhiali da sole, bensì occhiali da cieco. Sotto gli occhiali sporgeva un naso a becco, grandissimo, simile a quello di Pulcinella, soltanto che la maschera napoletana ce l'ha nero, e costui invece l'aveva bianco come la carta, quasi diafano. Era il crepuscolo e quegli occhiali neri mi colpirono come un tratto bizzarro e significativo. Come gli giunsi al lato, l'uomo si voltò e poi, con rapida mossa, come se si fosse strappata una maschera, si tolse gli occhiali e mi guardò con piccoli occhi azzurri, chiamandomi per nome. Rimasi male perché lo riconobbi subito e avrei preferito, nonché riconoscerlo, neppure averlo incontrato. Era certo T, da me un tempo frequentato e il cui nome era apparso ultimamente nella lista delle spie dell'ovra pubblicata dai giornali. Dopo le prime frasi convenzionali, T, che aveva notato la mia ripugnanza, disse con una sua umiltà un po' insolente: «Non creda che voglia imporle la mia compagnia. Se vuole, passo all'altro marciapiede». Risposi malvolentieri che non era necessario e lui subito riprese: «Ad un altro non mi sarei rivelato, ma lei è diverso. Lei può capirmi». Io dissi irritato: «Non vedo veramente. Quello che lei ha fatto è imperdonabile». Egli si affrettò a concludere: «Tuttavia lei non dovrebbe giudicare dalle apparenze. Io non sono quello che lei crede». «E allora smentisca», dissi, «cerchi di farsi togliere dalle liste». Ma lui, scuotendo il capo: «Questo no, io facevo parte dell'ovra. La mia storia non è quella degli altri. Lei è scrittore, potrebbe essere il soggetto per una novella». «Che vuole novellare», dissi con un sospiro. «Sarà la solita storia. Lei, come ricordo, era antifascista. Andò in prigione e ne uscì confidente. La solita storia. Le avranno fatto certe proposte e lei, per avidità di denaro o per paura, avrà accettato. Ecco tutto». Egli rispose subito: «Tutto questo è esatto. Salvo però la proposta. In realtà nessuno mi fece alcuna proposta. Sono io che mi offrii spontaneamente e non per paura né per denaro. Peggio ancora. Un momento», egli disse sempre con la sua stessa umiltà un po' canzonatoria, «stia a sentirmi. Io ero antifascista e lei è libero di non crederlo, lo sono tuttora. Il motivo per cui entrai nell'ovra non ha niente a che fare con la politica, sebbene questo possa sembrarle strano, neppure indirettamente. Io sono entrato nell'ovra per scommessa». Questa è un po' grossa», esclamai. «Ma è vero», egli proseguì. «Lei deve sapere che fin da ragazzo sono stato divorato da una particolare specie di ambizione, o meglio, di amor proprio. Quando ero bambino, se mia madre voleva, poniamo, farmi prendere la purga, non diceva: su via, prendila per farmi piacere, bensì: scommetto che non hai il coraggio di prendere la purga. E io, subito per provarle e provare a me stesso che questo coraggio l'avevo, mandavo giù la purga come se fosse stato caffè latte. Più tardi le cose continuarono ad andare sempre nello stesso modo. Quanto più una cosa mi ripugnava, tanto più facilmente, se messo sul punto d'onore, la facevo. Non sono coraggioso, al contrario, ma appunto perché non lo sono, per provare a certi miei amici che lo ero, non esitai a gettarmi col paracadute da un aeroplano da turismo. Feci così, sempre, per lo stesso motivo, varie pazzie, come bere a garganella un'intera bottiglia di cognac, e fui per morirne, far la corte ad una donna gobba, guercia e vecchia, ficcarmi degli spilloni nelle guance alla maniera dei fakir indiani, farmi chiudere in un sepolcreto e così via. Suppongo che oltre al puntiglio fossi spinto ad agire in questo modo da una riflessione: purché lo voglia, un uomo può fare qualsiasi cosa. È una questione di tecnica. Non le nascondo che, sebbene fossi di sentimenti antifascisti, io non avrei mai cospirato se non avessi avuto tanta paura di andare dentro. Ma una volta dentro, il mio solito demone mi suggerì che ormai la cosa che non avrei mai avuto il coraggio di fare, la cosa che mi ripugnava di più, La cosa, insomma, che nessuna forza umana mi avrebbe fatto fare era proprio la spia. Il mestiere di spia mi pareva il più ignobile, il meno giustificabile, in una parola, il più impossibile che si potesse immaginare. Ma proprio per questo cominciai a provare non so che attrazione per quel mestiere infame. E, come ho detto, assolutamente impossibile. In quelle lunghe giornate di prigionia pensavo che questa era davvero la sola cosa che non avrei potuto fare. E al tempo stesso mi dicevo che non doveva esserci cosa al mondo che non avessi il coraggio di fare. Devo avvertire a questo punto che non cerco scusanti. Non c'erano prove contro di me, non correvo neppure il rischio del confino. Ero, come mi disse il mio avvocato, in una botte di ferro. E tuttavia, forse appunto per questo, quella faccenda dello spionaggio titillava il mio amor proprio, mi tentava terribilmente, non mi lasciava dormire. Pensavo continuamente: sei un vile, non ne avrai mai il coraggio, sei un incapace, un vile, una nullità. Ormai per me era diventata una specie di fissazione e finalmente mi decisi. Egli si fermò e mi guardò. Lo guardai a mia volta e dissi: ma non le venne in mente che questa volta il suo cosiddetto coraggio consisteva appunto nell'essere vile, più vile che fosse possibile? Ci pensai, certo, e gli rispose con un sospiro: ma quale atto più coraggioso per un uomo di retta coscienza qual ero che commettere una simile viltà? Le assicuro che la sera che presi la decisione soffrii le pene dell'inferno. Dovevo vincere una ripugnanza molto maggiore di quella provata al momento di gettarmi col paracadute dall'aeroplano. A brevio, alla fine, domandai di parlare al commissario e feci la mia offerta. Fui accettato e il resto è noto. T si assestò gli occhiali sul naso e tacque. Io restai un momento meditabondo e quindi domandai: e poi? E poi nulla, egli rispose. Fui confidente per tutti gli anni dal 1940 alla caduta del regime. Le assicuro che mi ci volle tutto il mio coraggio per esserlo fino in fondo e completamente. Sì, non è un mestiere facile. E dopo la caduta del regime? Feci la spia per i tedeschi. E non le dico quanto mi ripugnasse, perché oltre che antifascista ero patriota. Forse quello fu l'atto più coraggioso della mia vita. Non volevo, assolutamente, ma anche quella volta vinsi la scommessa. Ma sa, non potei fare a meno di esclamare che lei è un mostro. Mica tanto, egli rispose con leggerezza, anzi per nulla affatto. I mostri sono persone naturalmente inclinate a malfare. Io invece non amo il mio mestiere, se non ci fosse quel fatale punto d'onore. E seguì il silenzio. Morso da non sapevo che curiosità, domandai finalmente: e ora? Qual è l'ultima scommessa? Egli rispose: mi sono nascosto per parecchi mesi. Insieme con me c'era un altro, anche lui compromesso. Non sapendo che fare, giocavamo a scacchi. Bene, lei non ci crederà, mi è venuto il puntiglio di diventare un grande giocatore di scacchi. Passo la giornata davanti alla scacchiera. E poi? E poi nulla. Voglio diventare un campione di scacchi e lo diventerò. Arrischiai finalmente: ma senta, perché non scommette, tanto per fare una cosa nuova, veramente difficile, di diventare una persona per bene? Egli rise e, tendendomi la mano, disse a guisa di saluto: ma quello lo sono già. Lo sono sempre stato. Sarebbe veramente troppo facile per me.